Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà e salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo anche attraverso l'860 del digitale terrestre BSO Channel in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Salutiamo anche coloro invece che sono davanti Facebook in questo momento. Un saluto a tutti voi. Allora, Cinzia, ci sono dei messaggi che diciamo si incastrano un po' con quello che abbiamo così affrontato. Ne prendiamo un paio e li proponiamo ai nostri due ospiti. Tra poco si aggiunge il terzo.
Posso
vai.
Prendere anche questo, tranquilli che domenica si parte alla pari, non gioca Otto. Ieri la differenza l'ha fatto lui,
ha fatto un errorace, seppure scusato.
Un paio perché sì. Uno poco, due sì. Quelli che ha fatto, mettiamoci anche tre, dai.
Seppure scusato.
Vabbè.
Dai. Allora, ci sono tutte e due? Garbo
sì,
e
li ritroviamo.
Sì, ci siamo.
Vai.
Sì, allora. Il direttore che è Daniele Garbo, allora leggo questo, giustissimo il concetto del direttore De Paola, perché se non si punisce passa come per Ronaldo, che ognuno può fare o dire tutto, e comunque Buffon deferito dalla Procura Federale per una parolaccia, bestemmia, in realtà una bestemmia, rilevato via social dopo quasi due mesi, deferito. Questa è l'Italia e le sue leggi. Non applicazioni, mio modesto parere. Ovviamente ci scrive Cristiano D'Ancona, che dice anche che ha fatto sorridere più giovani lui in 5 mesi che Allegri e Sarri in anni e anni.
De Paola.
No, è vero. Beh, la prima è un'affermazione, la seconda è una domanda, nel senso che funziona secondo me la seconda squadra, cioè il serbatoio dell'Under 23 della Juventus sta avendo un'osmosi con la prima squadra. Se uno fa così, secondo me questa può essere una risposta al problema che si sollevava prima dei pochi italiani all'interno delle squadre. Frabotta, Portanova, insomma tanti giocatori che possono essere presi dall'Under 23 e possono avere questa chance. Ed è una chance importante. Se questo fenomeno venisse realmente un po' allargato a tutte le società di Serie A, non sarebbe male.
Daniele?
Sì, sono assolutamente d'accordo, non c'è dubbio che Pino del resto era stato preso per l'Under 23, quindi giustamente sta dando spazio a quelli che potevano essere i ragazzi suoi, che poi non hanno mai allenato.
Certo.
Leggo peraltro che Portanova è stato ceduto in prestito al Genoa, se non sbaglio.
C'è anche da fare una valutazione, forse sia Allegri che Sarri gli era stato chiesto dell'altro più che di lanciare giovani, ma di vincere,
ma
di
chiaro,
continuare a vincere.
Dubbio,
a Pirlo gli è stato chiesto forse che mi sembrerebbe strano, considerando l'ambiente Juve e quanto conta vincere nella Juve, che non abbiano chiesto di vincere a Pirlo non ci credo, però forse gli hanno anche chiesto: guarda, cominciamo a vedere in prospettiva di inserire qualche giovane.
Potrebbe essere anche così. Io ricordo quello che disse, credo proprio Paolo, qualche giorno fa, la settimana scorsa se non sbaglio, quando disse Pirlo non rischia nulla perché è stato voluto in persona dal presidente,
esatto,
Andrea Agnelli,
esatto.
L'hai detto tu Paolo, mi sembra, vero questo?
Sì, esatto.
Guardate, questo conta tanto, questo conta tanto,
vuol dire molto,
porca
vuol dire
miseria.
Che nel suo mandato c'è anche la possibilità di lanciare qualche giovane, che nessuno gli romperà le scatole se le cose dovessero andare non benissimo. Insomma, la Juventus sa che comunque, fermo restando l'imperativo di vincere, perché questo è uno stemma della casa bianconera, sa anche tutto sommato che non dico che è l'anno zero, ma comunque è un anno in cui si deve cominciare a ricostruire per il futuro, e quindi l'inserimento di giovani graduale, ovviamente in partite in cui, come quella di ieri sera, non c'è grandissima preoccupazione per il risultato, è importante, perché ovviamente dà la possibilità ai giovani di crescere allenandosi tutti i giorni accanto a grandi campioni come quelli che ha la Juventus, e questo secondo me è un bellissimo messaggio.
No, assolutamente. Sentite, rimaniamo un attimo in casa Juve. Paolo, riparto da te. Buffon fa 43 anni. Prima, giocando così all'inizio della trasmissione, ho chiesto se è il più forte portiere italiano o addirittura ancora maggiore, se possiamo considerarlo come tra i più forti al mondo. Che ne pensi?
Ma il più forte portiere italiano, sì, secondo me sì. Cioè, poi chiaramente ci aggiungi Zoff, ci aggiungi Albertosi, ci aggiungi grandi campioni. Tanti, ecco, però ecco, mi sembra che per longevità, per vittorie, per presenze, per qualità anche nella longevità e per anche diciamo statura per quanto riguarda anche all'estero, anche la sua esperienza l'ha fatta al Paris Saint-Germain, insomma è un giocatore, un portiere che sicuramente io credo che sia al primo posto in Italia. Per quanto riguarda il mondo, magari ci sono dei concorrenti chi è stato? Lev Yashin, giusto, a vincere il pallone
d'oro?
Sì,
l'unico portiere che ha vinto il pallone
l'unico,
d'oro.
L'unico portiere che ha vinto il pallone d'oro, ecco, diciamo ce ne sarebbero magari altri tre o quattro di quel livello, quindi non lo so se può essere, però ecco, anche l'ambizione di poter essere il miglior portiere al mondo, si potrebbe fare un gioco del genere, una classifica del genere, perché no? Magari valutando coefficienti e altri numeri, ma Buffon, caspita, è un portiere che
di alto livello.
Non solo viene, è assolutamente, secondo me, il miglior portiere della storia italiana, questo sì.
Vedi. Daniele?
Sì, senza dubbio il miglior portiere italiano. Per quanto riguarda il consesso mondiale, ovviamente è più complicato, ma soprattutto perché è molto difficile, secondo me, fare dei confronti fra giocatori di epoche diverse. Quindi sicuramente è stato uno dei migliori, poi se sia stato il migliore, francamente, poi lascia il tempo che trova. Io credo che poi il tratto caratteristico di Buffon, oltre alle sue doti tecniche, la sua personalità, sia il fatto che è un uomo spogliatoio, un uomo di grandissima personalità, che si è sempre fatto sentire, si è sempre esposto, ci ha sempre messo la faccia anche nei momenti difficili, ha sbagliato in talune occasioni, lo sappiamo, ha commesso degli errori come li commettono tutti, per carità, però sicuramente uno che lascia una traccia importante, perché è stato un giocatore di grandissima personalità, di grandissima immagine, un uomo che insomma, quando lo senti parlare ti rendi conto che ti trovi di fronte a un calciatore superiore alla media dei calciatori, insomma, ecco, come modo di ragionare, come intelligenza, come preparazione, ecco, io credo che questo sia importante, anche oltre al fatto di quanto è stato forte come portiere.
Allora, c'è un messaggio che dice: lanciare giovani non vuol dire farli giocare in partite in cui la posta in palio non conta.
Pirlo
o a fine campionato.
Esatto, Pirlo non ha lanciato nessuno, tolto Frabotta per motivi di necessità.
Vedi Paolo, non sono d'accordo.
No, non è vero, cioè io contesto questo, cioè Pirlo è quello che comunque all'interno della rosa fa più cambiamenti di tutti, allora smentitemi questo, cioè quello che coinvolge più giocatori diversi in ruoli diversi, cioè, e poi per carità la rosa della Juventus è tutta sciccheria, però all'interno di questa sciccheria però c'è anche il Portanova, c'è il Frabotta, c'è il Fagioli, che noi rivedremo ancora più avanti, come lui ha tenuto duro anche di fronte a contestazioni che gli sono state fatte di non scegliere una rosa titolare, ma di avere questa voglia di sperimentare sempre anche in ruoli diversi i giocatori. Ricordate la biura poi di Cuadrado a sinistra che lui fece, cioè è un allenatore diverso, cioè obiettivamente, poi può essere criticato perché è passato già attraverso le forche caudine, ma quale maestro, ma chi si crede di essere, non è un allenatore, ha la vita facile perché subito ha debuttato nella Juventus, però posso dire, anche io l'ho criticato, ma mi piace chi ha la personalità di tenere una coerenza con quello che ha detto all'inizio. Lui sta tenendo quella coerenza. Questo mi piace.
Va su questa strada. Sentite, vi voglio chiedere una cosa. Adesso tra poco si aggiunge anche Mauro Bergonzi, così voglio chiedere un po' il punto di vista dell'arbitro e chiudiamo la cosa lì, perché volevo sentire anche un po' il suo pensiero. Paolo, come giudichi questa cosa di... che c'è un'indagine in corso ai carabinieri del gesto di Ronaldo, che si è fatto beccare pure il video sulle nevi.
Quello, è quello, perché altrimenti nessuno sapeva.
Ha sbagliato, dai, cioè questo non è che... ha sbagliato, pagherà una multa, credo, poi non so se
400 euro.
Sì.
Ecco,
quanto valgono per Ronaldo 400
euro? 25.000
euro.
Facciamo una colletta, va.
Esatto. Nulla.
O anche 1.000 euro.
Però lo sai che io ci vedo una cosa, Paolo, ci vedo un po', devo dire, faccio un discorso generale, magari non sarete d'accordo, però ci vedo sempre un po' di arroganza da parte dei calciatori.
Certo, ma certo.
Cioè,
certo,
che
certo.
La dimostrano in campo, no, la dimostrano nella vita. Vita, sì, fanno come gli pare, perché tanto, e questa cosa un po' dopo ti dà fastidio, perché dici, ma non è possibile, no? Al di là, non facciamo un discorso di Juve, Inter, Milan, lasciamo perdere sta cosa, andiamo oltre, però proprio un discorso generale che un po' dà
l'arroganza fastidio. Allora guarda, l'arroganza la dimostra Brozovic quando va al pronto soccorso e, esatto, pretende di essere assistito subito per un suo amico, non per lui, esatto, chiunque ci fosse davanti nella fila. L'arroganza la vedi nei locali, la vedi per strada, la vedi diciamo nelle riverenze che hanno e nella facilitazione di vita che hanno i giocatori, che invece, proprio perché guadagnano tanto, dovrebbero pagare di più degli altri e non di meno, ma solo per il lustro di avere un giocatore in un locale magari ci si scappella a destra e a sinistra. Questo ti crea questo mondo che crea un'arroganza, e sono pochi, ha ragione anche Daniele quando faceva l'esempio di Buffon, i giocatori intelligenti che riescono a mantenere i piedi per terra. Io non do nessun attenuante a nessuno in questo caso, e nemmeno tantomeno a Ronaldo. Poi si entrano anche in logiche di tifo, a me non mi interessano queste. Sottolineo il fatto che è un mondo che facilita l'arroganza, e credo che quando la si registri la si deve sottolineare. Ronaldo ha sbagliato in questo caso, come sbagliò Brozovic, come hanno sbagliato tantissimi giocatori, quelli che girano per strada e sfasciano le Ferrari, quelli che fanno delle feste non dovrebbero farle, quelli che vanno ovunque infischiandosene dei divieti, quelli che non tornano perché magari anche nei confronti della propria squadra, del proprio club, della propria società mantengono, quelli che chiedono ingaggi da 15 milioni in tempo di Covid, quelli che si fanno assistere da Raiola e pretendono come Donnarumma un ingaggio da 10 milioni e mezzo all'anno.
Ha fatto un elenco lunghissimo.
Che è uno schiaffo alla miseria.
L'hai segnati tutti proprio.
È uno schiaffo alla miseria in un periodo come questo. Io dico, uno non si può accontentare, ecco, sto dicendo accontentare, e già mi vergogno di dire questo termine, di 8 milioni, di 7 milioni. Dai, ma non scherziamo.
Dai, ti fermo Paolo un attimo.
È arroganza ovunque.
Ragazzi, è vero, è così, è così. Daniele Garbo, aspetta, ti sento il tuo pensiero anche, però uniamo un attimo, è arrivato proprio lui.
L'arbitro, Mauro Bergonzi.
Ci manca,
ciao.
Mauro, ci manchi, lo sai.
Metti un po' di pace.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao Mauro, ben trovato. Aspetta che arrivo da te, però voglio sentire Daniele. Su questo la chiudiamo. Daniele?
Io sottoscrivo al 100% quello che ha detto Paolo. I calciatori vivono in un mondo a parte, un mondo parallelo che è diverso da quello della gente comune. Io sto a casa, non esco mai perché ho paura di questo virus, voglio evitare rischi di contagio e così via. E loro fanno come gli pare, voglio dire. Loro, riferito a Ronaldo dell'altro giorno. Ma io credo che il problema sia che le stupidaggini a 20, a 25, a 26, 27 anni le abbiamo fatte più o meno tutti, no? Perché quando si è giovani si pensa di essere impuniti e impunibili. E il problema è che quando tu fai le scemate avendo in tasca 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni di euro, è un po' diverso da quando le faccio io, che magari in tasca avevo a fatica 20.000 lire o 10.000 lire, parlo di un po' di anni fa ovviamente.
Che ritempi.
Da qui nasce tutto, perché loro ovviamente hanno soldi facili, le macchine belle, le donne che gli corrono appresso e così via, e quindi perdono il senso delle proporzioni. Questo è il problema vero.
Sì, questo sicuramente. Dopo c'è un messaggio che giriamo a De Paola, perché c'è un ascoltatore che ha qualcosa da dire al direttore, altrimenti dopo lo perdiamo, ricordiamocelo. Mauro, ci sei? Bergonzi?
Certo che ci sono. Certo.
Mauro, senti, una cosa, siccome non ci siamo sentiti ieri, che è stata una bufera incredibile, però ti voglio chiedere, il quesito l'abbiamo posto anche prima, e quindi chiedo direttamente a te diciamo l'eventuale soluzione.
Sono stati giusti i due gialli, ecco, oppure si andava oltre?
I due bufali, come li ha definiti un ascoltatore prima, ha detto, dice, più che una partita di calcio mi sembrava un documentario, ha detto due bufali a confronto, Lukaku e appunto Ibrahimovic, andavano buttati fuori tutte e due, a tuo giudizio, ha sbagliato Valerio oppure ha fatto bene?
Ha fatto bene a fare dei gialli, in campo io avrei ammonito entrambi, perché non è che sono andati oltre, cioè sono andati oltre quello che pensiamo, perché
ma le parole sono state pesanti,
ma le parole sono state pesanti, che le capite tre giorni dopo, tradotte due o tre volte, cioè lì in campo chi aveva capito qualcosa, cosa avevamo capito in campo. Ma, cioè, ragazzi, ma l'arbitro lì deve...
Però Valeria è internazionale, le parolacce in inglese le dovrebbe conoscere, no? Adesso io non...
Però scusate, la parolaccia quale sarebbe? Va a quel paese?
No, ma di più anche...
Ma non credo che Valeri debba conoscere le parolacce in inglese. Lui deve conoscere l'inglese come lo conoscevo io, per appunto. Poter arbitrare all'estero, per poter...
E quindi le parolacce le devi conoscere.
Ma no, cioè non capisco tutte queste cose qua quando... Ma oggi non è la prima volta, mi è già stato chiesto. Hanno fatto un qualcosa che è andato al di là non del regolamento, al di là di quello che può piacere alla gente o meno. sono due giocatori molto forti, molto carismatici, che si sono presi, si sono litigati in campo, come succede da 100 anni in tutti gli stadi, dalla Serie A alla terza categoria. Solo che quando si tratta di Ibrahimovic e Lukaku fa molta risonanza, che finisce anche al telegiornale in prima serata. Se succedeva due giocatori sconosciuti, ora passami il termine, te lo dico, non se li cagava nessuno.
No, sai che cosa aggiungo a questo che dici tu, caro Mauro? Che se avesse fatto una scena, una provocazione del genere, lo dico adesso se scatenano un'altra volta, però io dico quello che penso. Se al posto di Ibrahimovic fosse stato un Meite di turno, dico Meite per dirne uno, che si rivolgeva in quel modo o provocava in quel modo, sarebbe scoppiato, gli avrebbero detto di tutto. Invece
sono confrontati
c'è Ibrahimovic, però a te per attenzione, Ibrahimovic, però tutto sommato, però Ibrahimovic, ma io ho notato questo. Metti al posto di Ibra un altro. Poi ne parliamo.
Posso dare un mio giudizio? Dico, a me mi sta un po' stufando tutti questi giocatori così forti, così carismatici, con così tanta leadership, che iniziano a fare queste cose in campo. Non mi piace, preferisco che facciano dei bei gesti tecnici. Bravo. E commentare quelle cose lì. Detto questo,
e poi aggiungo una cosa e lascio a voi la parola, anche chi dice ma sono fatti di campo, io sinceramente in passato mi ricordo grandi duelli spigolosi che erano di campo, ma non così. Per me il campo è un'altra cosa, cioè quelli che si menano, sì, dal primo minuto all'inizio, si rialzano, però, si menano, si picchiano, certo, sgomitano,
però...
fanno. Quello non mi è sembrato tanto una cosa da campo.
Sempre, comunque questi episodi sono sempre successi, ti ribadisco, che sono andati sopra le righe e a me mi annoiano, stufano.
Sì, 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 sì.
Stufano proprio, ti dico, come cioè... quando si parla dei cori razzisti, stufano, annoiano, basta, non se ne deve più parlare, come non si deve più parlare di questa cosa qui, perché... No. Cioè, a me piace vedere il gol, parlare del gol, parlare della rovesciata volante,
però,
parlare del gesto tecnico.
Aspetta Mauro, ti fermo un attimo, che c'è una cosa che ti devo chiedere però. De Paola, vuoi aggiungere qualcosa? Ho sentito qualcuno, non so se De Paola o Garbo volevano
sì,
dire.
Sì, no. Io sono d'accordo con Bergonzi per quanto riguarda il fatto che possano annoiare. Però per me, e anche questo lo si può capire solo 2 o 3 giorni dopo, la dirimente razzista è una dirimente esiziale, è una cosa che va sottolineata, e spiego perché il mondo intero, guardate anche i filmati, i cartoni della Disney eccetera, sta sviluppando delle sensibilità che possono essere, come dire, anche noiose, no? Che riguardano un pochettino sempre gli stessi argomenti, che però entreranno sempre più nella testa poi dei nostri figli. Cioè, noi non ci possiamo abituare a sentire frasi razziste. La frase razzista va sempre sottolineata e messa a parte. Cioè, io mi annoio a vedere due bulletti che si scontrano, che si insultano vicendevolmente e si prendono a botte, ma non mi annoio, nel senso che alzo un alert, un allarme, un warning, quando c'è una frase razzista, quando c'è un qualche cosa
ha perfettamente ragione, mi sono spiegato veramente male, me ne sono reso conto. Volevo dire che a me dà fastidio quando si va oltre determinate cose, e ci mancherebbe, le frasi razziste, quelle razziste, non, quelle proprio sono becere. Io volevo dire, spiegandomi male, che se noi continuiamo a parlare di questa cosa qui di Ibrahimovic e Lukaku, poi ce ne saranno altre, ma quello che voglio dire, io ho arbitrato 12 anni in Serie A, ma ve ne potrei raccontare a decine e decine di scontri del genere tra giocatori molto meno famosi e che non sono mai passati alla ribalta queste come si possono chiamare, questi testa a testa, questi affronti. Cioè, è roba, io non voglio dire roba, è roba di campo, ma non va bene, però succedono, però basta. Poi quando dicono Valeri, Valeri non doveva fare quello che ha fatto.
Una cosa, Mauro, aspetta, vengo da te, voglio sentire anche Garbo, perché voglio chiederti una cosa. Daniele.
Sì,
Sì, no, i fatti di campo sono, ad esempio, il duello rossicano fra Lukaku e Chiellini,
bellissimo,
in Inter
bellissimo,
e Juventus,
bellissimo,
in cui si sono
bellissimo.
Menati, ma si sono ogni volta dati la mano. Quello
bellissimo.
È un fatto di campo.
Quello, è bello.
Quello che è successo l'altra sera è una cosa che va un po' oltre, ma credo che nasconda delle ruggini, risalgono ai tempi del Manchester United, evidentemente.
Esatto, bravo.
Quindi,
Daniele, bravo, bravo.
Ti voglio chiedere,
viene tutto da lì.
Mauro,
viene
però ti voglio chiedere una cosa. Perché mi sono fatto questa domanda, non so se è pertinente o meno, però perché l'arbitro Valeri va da Lukaku, gli fa una romanzina, no? Visto sta lì, gli dice, e non va da Ibrahimovic, per quale motivo? Cioè, la scelta?
Sinceramente, questo l'ho perso. Bisognerebbe essere qua, non succedono queste cose qua.
Forse,
ragazzi,
potrebbe essere anche per quello, appunto, no, che ha detto.
Spiego quello che succede in campo, quando quello che succede è quello che ti insegnano anche. Allora, se tu hai la possibilità di dividere immediatamente i contendenti, capendo in anticipo cosa sta per succedere, è la cosa migliore. Ma quando ti succede così, al volo, perché a volte succedono questi affronti qui quando magari ti sei dato delle botte, un difensore e un attaccante, ma non te lo aspetti da Lukaku e Ibrahimovic, perché ora è vero che c'era stato...
Perché non è un duello, perché non è un duello sul campo.
Ma non te lo aspetti mai, l'arbitro
esatto.
Si aspettava qualsiasi cosa tranne che quella cosa lì. Allora, cosa fa l'arbitro? Si mette un attimo da parte e aspetta di vedere che non succeda qualcosa di peggio per poter prendere magari dei provvedimenti più severi. Però è una situazione talmente surreale, poi decide di dire qualcosa a Lukaku perché probabilmente lui in campo ha visto che è stato Lukaku forse a partire e non ha percepito che era stato Ibrahimovic a dirgli qualcosa. Ragazzi, in campo è difficilissimo, credetemi che non è complicatissimo, e neanche il VAR ti può aiutare, perché sì che il VAR rivede le immagini, però non è lì, non è sul terreno di gioco che ha in mano la situazione. Valeri l'ha gestita, secondo me, nel miglior modo possibile.
Però perdonami una cosa. Però perdonami, non so adesso, Paolo, se vuoi dire qualcosa, una curiosità.
Io avevo una domanda da fare.
Vai.
Ma su un'altra cosa, un altro argomento. Perché,
allora vai, non ti preoccupare. No, io era soltanto una cosa, io mi aspettavo che a un certo punto lui li chiamasse tutte e due, come avviene in altri casi, come è successo.
No, non l'ha fatto perché erano troppo nervosi.
Va bene, ok.
Visti che li coltivano, nessuno riusciva a dividere, erano troppo nervosi. Ha fatto una scelta da arbitro molto esperto, ha detto facciamo finire la partita, spediamo tutti negli spogliatoi con i dirigenti e io non ne voglio sapere. Se succede qualcosa ci siano io, c'è anche magari la procura, però era una situazione troppo esagerata. Tu potevi anche andare lì e fargli vedere un cartellino viola, che in quel momento lì i giocatori erano totalmente non si ascoltavano, per loro esisteva soltanto lo scontro tra loro due, il resto del mondo non c'era. Quindi secondo me l'ha gestita con grande esperienza, grande cervello.
Paolo, poi c'è Cinzia, deve aggiungere una cosa.
A me c'è una curiosità che proprio in epoca di VAR mi viene, cioè gli arbitri, gli viene mai la curiosità di andare a guardare in passato, cioè in epoca non VAR, io sugli episodi più eclatanti, cioè rigore e non rigore, no? Come alcune partite da loro arbitrati magari potevano cambiare in presenza di VAR. E se insomma ci sono anche delle classifiche, in qualche modo delle differenze che si possono fare nelle singole carriere, vedere quanti campionati magari
è in gamba. Io lo faccio ogni sera prima di addormentarmi e non ho mai arbitrato col VAR. Non oso pensare gli arbitri, che sono, è certo che penso che sia una cosa comune, non voglio dire quotidiana, ma ci pensi spesso ad una, ti poteva cambiare una carriera, una partita fatta,
esatto,
una partita importante, esatto, determinante, per me si sa quale poteva essere. E se avessi avuto il VAR mi cambiava, non che ho fatto una brutta carriera, ho fatto una bella carriera io, ma sicuramente avrei fatto ancora qualcosa di più, ancora qualcosa di meglio. E purtroppo però fa parte delle umane cose, è la vita così, e bisogna saperla accettare. E a me piace proprio per questo, che ci sono i bivi. Se sei bravo e fortunato prendi il bivio giusto, se no devi essere ancora più bravo e, passatemi un altro termine, con le palle sotto per cercare di riprenderla quella strada. Però il VAR è stato un grandissimo aiuto per gli arbitri. Caspita, guarda, ti andate a pensare ieri sera, Juventus-Pal, quel giovane arbitro, giovanissimo arbitro, che avrà, gli auguro, un futuro radioso. pronti via, arbitri, la prima partita importante della tua vita a Torino, la Juventus, quarti di finale di Coppa Italia, e dopo pochi minuti dai una simulazione a un giocatore della Juve che è un rigore nettissimo, se non ci fosse stato VAR mi sarebbe pesato, perché caspita, era un errore evidente, clamoroso, cioè anche proprio un errore da arbitro inesperto. Fortunatamente il VAR ti rimette a posto.
Allora vi devo fermare, vi devo fermare perché sto per chiudere. Cinzia, aggiungi, voli
dopo? Dopo tranquillamente, va bene, nell'intervallo, tranquillo.
va bene. Allora niente, io saluto e ringrazio tanto Daniele Garbo, direttore De Paola, e Mauro Bergonzi.
Ciao,
grazie
ciao,
ancora
ciao, ciao.
Alla prossima break, torniamo tra poco.